Benvenuti in Freelance alla conquista del mondo, il podcast che ti spiega come conquistare il mondo da liberi professionisti. Io sono Dario Albini e ti racconterò tutto quello che ho imparato in 20 anni di freelancing e tutto quello che imparerò nei prossimi 20. Questa puntata è stata registrata a The Freelancer Island, il primo co-working per creativi e liberi professionisti d'Italia. Pronti per incominciare? E allora questa settimana videino diverso dal solito, sessione di domande e risposte. Praticamente ho raccolto 15 delle domande che mi avete fatto riguardo al tema della produttività in generale. Ci sono domande stra interessanti, secondo me viene un video che è veramente un concentrato di tanti piccoli trucchi utilissimi per chiunque. L'idea era nata da quando ho pubblicato il video sul sistema di organizzazione a fasce, che se vuoi ti puoi recuperare qui nel canale, e da tutte le domande che aveva fatto partire la pubblicazione di questo video, specialmente su Instagram e anche qui su YouTube. Erano partite un sacco di conversazioni in DM super interessanti, con tutta una serie di approfondimenti, questioni legate al video. E allora ho pensato, ma perché anziché rispondere soltanto singolarmente non prendo tutte queste domande e le pubblico tutte quante insieme, così che venga una specie di lista di quelli che sono i problemi e le risposte e le soluzioni ai problemi più diffuse legate al sistema di organizzazione a fasce. Poi dopo ci ho pensato meglio e ho detto, ma perché anziché soltanto sistema di organizzazione a fasce non lo facciamo sulla produttività in generale? Specialmente tramite Instagram, tramite tutti i DM che mi avete mandato, i commenti, la risposta alle stories. E tra l'altro, se non mi seguo ancora su Instagram, seguimi adesso, perché ci sono un sacco di contenuti che pubblico quotidianamente, sia con il dietro le quinte della vita di un freelance, sia con tutta una serie di consigli, dritte, riflessioni, freelancer tips che pubblico e di dicendo. Quindi Instagram Dario Albini, bam, mi becco. E dicevo appunto, per cui tramite Instagram ho raccolto ancora un'infornata delle vostre domande legate al tema della produttività. E da lì, raccolte tutte, selezionate, perché erano tante, ne ho scelte le 15 più ganze, e quindi una bella sessione di risposte alle vostre domande, ragazzi. Vi leggo subito il sommario di tutte le domande. Tra l'altro qui nella descrizione del video su YouTube vedete che sono organizzati per capitoli, per cui se c'è una domanda che vi interessa particolarmente trovate tutto quanto in descrizione, il capitolino in descrizione, ci cliccate sul minutaggio e pam, vi teletrasporta direttamente sulla domanda. Troppo comodo. Però prima di cominciare, l'educazione, presentazione. Ciao, mi chiamo Dario Albini, sono un art director strategico, mi occupo di design e di strategia della comunicazione da 20 anni. Sono il fondatore di Freelancer Island, che è il primo coworking per creativi d'Italia, e di Atabaliva Studio, che è un'agenzia premiata che si occupa di design e di comunicazione visiva. Insegno all'Istituto Europeo di Design di Milano. Se sei un freelancer per conquistare il mondo, benvenuto a casa. Questo canale è stato fatto apposta per te. Iscriviti e attiva le notifiche per non perderti i contenuti per la tua conquista del mondo. Prima domanda di Lave: qual è la migliore to-do list in assoluto? Cioè quella della lista di altre cose, ce ne sono tante altre, qual è secondo te la migliore? La migliore to-do list è quella che ha tre caratteristiche. La prima è che deve essere importante, deve essere motivante, cioè ci devono essere delle cose che tu le guardi e dici: ah, se oggi mi porto a casa queste tre cose, sono contento. La seconda caratteristica è che devono essere tre cose accettabilmente difficili, cioè una to-do list deve essere qualcosa che ci mette un po' di pepe al sedere e che ci costringe a fare un po' di più di quello che ci sarebbe normale fare. E la terza caratteristica, che forse è più importante delle tre, è che deve essere finibile, cioè bisogna riuscire a poterla concludere nel corso di una giornata. Ecco perché la to-do list delle tre cose, che per chi non la conoscesse è semplicemente un metodo di organizzazione delle cose da fare molto semplice, che dice: scegli le tre cose più importanti per la tua giornata e portati a casa quelle. Tutto il resto è un extra. Però qui c'è un concetto veramente intelligente a livello di produttività, che è il fatto di stabilire un traguardo. Tutti quanti noi abbiamo delle to-do list che sono infinite, cioè potremmo andare avanti per ore e ore e ore e ore e ore a fare senza veramente arrivare in fondo alla fine delle cose che dobbiamo fare. E questa cosa qui è profondamente logorante e insoddisfacente, perché ci dà la sensazione di lavorare come dei tori per tutto il giorno e di avere ancora roba da fare. È pesante. Invece è molto meglio se noi stabiliamo quello che è un obiettivo della giornata, e una volta che l'abbiamo ottenuto, boom, la giornata è andata bene. Se poi dopo riusciamo anche a metterci delle altre cose, doppia soddisfazione. Per cui la migliore to-do list è significativa, pepe a sedere, e in più specialmente deve essere finibile. Domanda di Vittoria: i compiti più difficili è meglio fare come prima cosa, però se poi fallisco e mi esaurisco mentalmente tutta la giornata va in malora, oppure è meglio smazzarsi prima tutte le task più semplici, così poi uno si avvia e carbura e poi dopo passare a quella veramente più difficile? Tutta la vita la prima cosa, cioè i rospi pelosi te li mangi subito come prima cosa, le task più difficili, le task più importanti, primissima cosa, sempre, assolutamente, non avere dubbi in questo. Questo per un motivo molto semplice, che più passa il tempo, più ci stanchiamo, da un lato, e più possono avvenire degli imprevisti, per cui più si abbassano le probabilità che noi effettivamente andremo a fare la task più difficile. L'idea di andare a fare delle piccole task per carburare e poi prepararci a fare effettivamente la task più importante è una forma di procrastinazione. Mangiati subito l'osso peloso e non pensarci più. Altra domanda di Alice. Quando sono stracarica di cose da fare, non so mai da dove incominciare. Mi blocco. Sono come paralizzata. So che dovrei incominciare a fare anche in fretta, ma non riesco proprio. E l'ansia sale. Come faccio a uscirne? Aiuto! Alice, benvenuta nel club. Ti capisco molto bene. Stai in pieno paradox of choices. Il paradosso delle scelte è un fenomeno psicologico che avviene in tutti noi esseri umani. È stato studiato nell'ambito del marketing, quando hanno messo dei consumatori in degli scaffali del supermercato con pochi dentifrici da comprare, poi con tantissimi dentifrici da comprare, per cui con una gamma molto più ampia di scelte. E più dentifrici c'erano tra cui scegliere, meno la gente comprava. Erano letteralmente paralizzati dalla quantità di scelte. Nel nostro caso, quando c'è pure da lavorare, c'è questo fenomeno amplificato in più dal senso del dovere e dal senso di ansia che ci sale, perché sappiamo che dobbiamo fare, ma non riusciamo effettivamente a farlo. E su questo parte un circolo vizioso terribile, in cui poi si finisce per essere paralizzati in ansia, e quindi ancora più paralizzati, quindi ancora più in ansia, e vi dicendo. Qual è una buona soluzione in questo? È incominciare a fare. Qui il focus è soltanto incominciare a fare. E però il problema sta esattamente lì. Come si fa per riuscire a sbloccarsi mentalmente e incominciare a fare? Un'ottima tecnica è quella di ribaltare l'approccio, cioè non cercare di trovare la cosa che dovresti incominciare a fare, ma identificare la peggiore da non fare. Immaginati di avere a disposizione un mago che con un solo tocco può farti sparire una task da tutta la tua to-do list. Una sola però. Indipendentemente dalla difficoltà, tu gli dici: mago, quella, e lui zack, la fa sparire, te la risolve, te la completa. Guarda tutta la tua to-do list e pensa quale sarebbe il compito da dare al mago. Bam! Quella è la task più rognosa da cui incominciare. A quel punto lì, identificata quella, dimenticati del resto e buttatici sopra. Se poi dopo, conclusa quella task, ti ritrovi ancora paralizzata da tutte le altre che ti aspettano, richiami ancora il mago. Una sola task da cancellare, qual è quella più rognosa, identificala e poi ti ributti su quella. Quindi ribalta l'approccio, vedrai che funziona di brutto. Se per caso, caso estremo, ti dovessi trovare con due task e non riesci a sceglierne una sull'altra, a quel punto lì tira una moneta. Dico seriamente, tira una moneta. Quando sei nella fase di paralisi da scelta, la cosa più importante è semplicemente passare all'azione. Quello è tutto l'unico fuoco. Per cui qualsiasi escamotage, pure stupido come il lancio di una moneta, che ti permette di passare da una fase di loop e di paralisi a una fase di azione, va soltanto bene. Vai tranquilla, l'ho provato, pure quello funziona. Vittorio chiede: come faccio a non procrastinare? Molte volte lavoro di più quando ho la scadenza vicina. Classicone questo. Avete presente il grafico del creativo che ha il 100% del tempo per fare qualche cosa, il 95% lo passa cazzeggiando, il 4% lo passa piangendo e maledicendosi, l'1% facendo tutto il lavoro in un colpo solo piangendo. E poi alla fine ce la fa. Questo è un grande classico, perché la nostra mente tende a essere gassosa, cioè occupa tutto il massimo volume che ha a disposizione. Per cui se ci danno 2 giorni, 4 giorni, 2 settimane, 2 mesi per fare una task, noi tenderemo a espanderci in tutto quello spazio lì, come se fosse veramente necessario per completare quella task. Soluzioni 2. La prima, forzarsi ad avere delle sotto deadline. Quindi se le deadline sono molto in là con il tempo e quindi la tendenza a procrastinare è molto alta, spezzettare il lavoro in tante piccole deadline. Le cose migliori sono delle deadline settimanali, in maniera tale da riuscire a mantenere un ritmo costante di controllo del processo di lavoro. In questo caso puoi farlo con 2 soluzioni, che sono: o te li autoimponi e quindi tu ti prendi il tuo mega progetto di 3 mesi, mettiamo caso, e te lo spezzi in sotto obiettivi da raggiungere ogni settimana, ogni 2 settimane, poi vedi un pochino tu, meglio ogni settimana, ti ripeto. Oppure, dall'altro lato, prendi la complicità inconsapevole del cliente, per cui ti freghi da solo e dici in fase di preventivo al cliente che il lavoro verrà consegnato fra 3 mesi, però consegnerai, gli farai vedere delle fasi intermedie nella data X, Y e Z, in maniera tale che tu sei con le spalle al muro nel dover comunque consegnare delle sottocose in determinate date. L'altra tecnica invece è focalizzarti non tanto sulla quantità di robe gigantesche che devi produrre per arrivare a fine progetto, ma semplicemente sul fare una singola cosa per incominciare. Cioè dimenticati di tutto il resto del grande progetto che hai fatto, concentrati soltanto magari in un pomodoro. Video sulla tecnica di pomodoro, tac. Nel cominciare a fare una piccola componente di lavoro. E basta, focalizzati sul fare un pezzettino. Poi fatto quel pezzettino, un altro pezzettino. Poi fatto il terzo pezzettino, un altro pezzettino, e a quel punto lì sei avviato e vedrai che la procrastinazione è bella che sorpassata. Bella questa. Marta chiede: qual è il carico di lavoro ottimale? Allora, qui dipende tanto da che vita vuoi fare, sul presente, nell'eseguire il lavoro, e sul futuro, dove vuoi arrivare. Io su questo ho un approccio un po' estremo. Voglio tutto. Voglio il massimo sul presente e voglio il massimo sul futuro. Per cui il mio carico di lavoro ottimale è essere una tacca sotto al limite massimo. Perché un attacca sotto e perché il limite massimo? Il limite massimo perché mi porta a tirar fuori il massimo possibile da ogni singola giornata, che sia lavoro, che sia costruzione, che sia miglioramento personale, che sia godersi sempre la vita, non voglio sprecare un singolo giorno, per cui voglio sempre essere in prossimità del mio limite. E perché allora non essere veramente sempre al limite ma fermarsi un attacca sotto? Perché se uno è veramente in continuazione al limite massimo delle sue capacità, ha le mani occupate e quindi non ha la possibilità di poter raccogliere delle opportunità che capitano lungo la strada. Se c'è la necessità invece di fermarsi un secondo per ragionare, se c'è un momento in cui è importante recuperare il focus per poter indirizzare meglio la propria strada, se è necessario rettificare la direzione, se è necessario prendersi una pausa per poter far di più e per poter far meglio, ci vuole ancora quel marginino lì che ti permette di non essere schiavo delle cose che devi fare, ma di esserne ancora in controllo, per cui c'è bisogno di non essere completamente al limite, ma di avere ancora un po' di margine di sicurezza. Dennis chiede: ho qualche problema con la disciplina che a volte salta. C'è un modo per coltivarla? Porca misera se c'è. La disciplina è un muscolo sostanzialmente, per cui più scelte facciamo che ci portano ad allenarla, più sviluppiamo la capacità di essere disciplinati. È una cosa che si fa tantissimo con le piccole cose, con le micro scelte. Se in questo momento tu sei in bilico, fa la sensazione di volerti prendere il telefono e farti una navigata su Instagram, sui social e cazzeggiare un pochino, oppure se continuare a essere concentrato sul tuo lavoro e riesci a fare questa micro scelta in questo micro momento, hai appena fatto una piccola flessione con i muscoli della disciplina e quindi li hai leggermente potenziati. E nel momento in cui tu moltiplichi queste piccole scelte in tutto il corso della giornata, stai letteralmente facendo un allenamento intensivo del tuo muscolo della disciplina. Non sempre ci si riesce, non è un problema. La cosa più importante è pensare ai bivi che ci possono capitare tra cazzeggio e lavoro vero come se fossero delle votazioni della persona che vogliamo diventare. Noi vogliamo diventare quelli che al bivio vanno a destra o al bivio vanno a sinistra. E a quel punto lì, di conseguenza, votiamo in che modo? Facendo quella scelta lì. Altra cosa molto molto utile per supportare la disciplina è condizionare l'ambiente, cioè l'ambiente ci condiziona a sua volta e quindi se noi lo condizioniamo per far sì che ci supporti è un ottimo aiuto. Esempio, lavora in un ambiente in cui hai meno distrazioni possibili. Se tendi a essere distratto, sparo a caso, classico per tutti, dai social, lavora in un ambiente in cui non hai il telefono. Lo stacchi, lo metti in modalità aereo e lo lasci in un'altra stanza. Boom. Altre cose ancora, hackera il tuo ambiente per far sì che ci siano non soltanto la mancanza di distrazioni ma la presenza di cose che ti tengono più concentrate. Che cosa che ti fa lavorare meglio? Lavorare in luce, in penombra, con una certa musica, in un certo ambiente, in una certa posizione della casa, dello studio, eccetera, eccetera. Perfetto. Assicurati di essere sempre in quelle condizioni, nelle condizioni migliori possibili, e a quel punto lì avrai l'ambiente che di base gioca per te e ti supporta. Altra domanda: conosci una task creativa in cui tarda ad arrivare l'ispirazione o non arriva l'idea giusta nonostante brainstorming e cose così? Cosa sarebbe l'ideale? Posporre la task o insistere allungando le tempistiche? Io a volte preferisco staccare e riprendere dopo. Assolutamente sì, nettamente la tecnica migliore è questa. Staccare 9 volte su 10 è la scelta migliore. Non semplicemente perché è una cosa condizionata con le nostre capacità in quel momento lì. Se non riusciamo a essere veramente efficaci nel tirar fuori una buona idea, è inutile che continuiamo a batterci la testa contro. Ma perché le idee e la creatività hanno bisogno di tempi tecnici. Come se fossero dei fruttini che crescono sulle piante. È inutile che tu cerchi di tirare fuori tirandoli per i rami, devi semplicemente aspettare che sono maturi. Una tecnica di creatività che io trovo incredibilmente efficace, che utilizzo da anni, è quella di dividere in due giornate la parte di input e la parte di output. Nella prima giornata mi espongo al problema, il briefing, il lavoro che va fatto, me lo studio, ci penso, vado nei dettagli, cerco di capirlo nella sua massima completezza e poi cerco di buttare giù una serie di possibili soluzioni, che poi possono anche essere pessime, non mi convinco per niente, eccetera, però la prima fase è esposizione al problema, comprensione del problema e avvio dei processi di ricerca delle soluzioni creative. Non è assolutamente importante chi si trovi la soluzione in quel momento lì. Poi dopo chiudo, non ci penso più, stacco e possibilmente vado a fare tutto quello che mi porta la mente lontana da quel problema e da quelle soluzioni. Perché in realtà la mente in background sta già lavorando. Nel momento in cui si lascia tranquilla di fare le sue robe, i suoi collegamenti, lasciare il tempo che le serve per fare tutto quanto, a un certo punto sarà lei che, come il forno quando c'è la torta pronta, ti fa pling e è la soluzione, l'idea creativa alla domanda che ti riposto. L'unica cosa però fondamentale è che devi lasciare il tempo tecnico alla tua mente di lavorare e all'idea di essere matura. Basta. Quindi staccare, mega utile. Altra domanda, bella anche questa. Un giorno libero a settimana dall'organizzazione ha senso? Come si organizza la non organizzazione? Arriva da Gianluca questa. Bella domanda. In realtà uno pensa che nel crearsi un sistema di organizzazione quello che devi fare è avere solo ordine ed escludere il caos. Invece i migliori sistemi di organizzazione integrano il caos all'interno della propria struttura, perché il caos è l'elemento creativo. Succedono così tante cose al di là della nostra postazione di lavoro che per essere veramente organizzati non dobbiamo limitarci a essere chiusi nel nostro piccolo mondo, ma dobbiamo permettere alla casualità e alla vastità del mondo esterno, al caos, di infilarsi all'interno del nostro sistema di organizzazione come se fossero delle folate di vento per arricchirlo. Come diceva quel signore inglese, esistono più cose fra cielo e terra, Orazio, di quante tu te ne possa sognare nella tua filosofia. Il principio filosofico, se vuoi, che l'universo è sempre infinitamente più interessante e più ricco di opportunità di quanto possiamo immaginarci noi. Per cui una giornata completamente libera dall'organizzazione è un'ottima idea. E come te l'organizzi? Non l'organizzi. Istinto puro. Segui il caso, segui le opportunità che ti mettono gli dèi sulla tua porta di casa. E poi improvvisa. C'è stato un certo periodo che nel mio sistema di organizzazione avevo istituito il vaffanculo day. Ed era semplicemente una giornata in cui bruciavo tutte le mie regole. Non i miei principi, attenzione, le mie regole. E quindi in quelle giornate semplicemente non facevo nulla di quello che in teoria sarebbe stato il mio dovere autoimposto fare. E quindi semplicemente prendevo e anziché andare in studio me ne andavo alle Terme di Milano e stavo per una mezza giornata a fare il bustina da te. Oppure tante volte ho preso il treno e sono andato a camminare in montagna, altre volte a trovare il mio babbo, altre volte mi fermavo in giro per la strada a fare quattro chiacchiere con i passanti, altre volte qualsiasi altra cosa. Era semplicemente per un giorno bruciare tutte le mie regole. E questo ogni santa volta è stato incredibilmente efficace. Non semplicemente perché mi permetteva di andare a prendere la casualità della vita e quindi succedevano sempre un sacco di robe interessanti, incontri, opportunità che mi capitavano semplicemente perché mettevo un naso fuori di casa, ma anche perché era una fase di decompressione della mente. Costringerla sistematicamente ogni giorno a essere disciplinata è una cosa che poi via via diventa sempre più facile e va bene, però allo stesso tempo ogni tanto c'è bisogno veramente di decompressione e di lasciarla libera di essere un animale selvaggio. Quindi assolutamente sì, giornate completamente senza organizzazione alla grande. Altra domanda. Io spesso lavoro di notte, tipo da mezzanotte alle 3, e la mia mente è decisamente più concentrata e produttiva, solo che non va bene per i ritmi che si hanno nella società, per cui a volte non riesco a essere operativo al mattino presto, per esempio. Secondo te bisognerebbe insistere a cambiare i ritmi o è meglio seguire il mio e incastrare gli appuntamenti nel pomeriggio? Qui non ci sono regole, non ci sono principi generali, qui c'è semplicemente sperimentazione. Qui c'è da capire, testandolo sul campo, quale fra due setup ti permette di avere il maggior valore generato per te stesso e per gli altri alla fine della giornata. Considerando che si rinuncia sempre a qualche cosa, non c'è un sistema perfetto che ti permette di fare sempre tutto esattamente senza rinunciare a nulla. Ogni scelta ha un suo costo. L'importante è semplicemente trovare quella che costa meno e che ti fa ottenere di più. Io all'inizio ero così, ero come te, ero un notturno, per cui per esempio la mezzanotte alle 3-4 del mattino era il momento in cui ero il più produttivo possibile, anche perché era un momento di totale quiete. Allo stesso tempo poi mi sono accorto che quello che mi costava questa sessione di lavoro profondo di notte non era probabilmente la scelta giusta, e quindi ho ribaltato tutto e da notturno mi sono trasformato in mattiniero, e quindi quella fase di lavoro profondo l'ho spostata al mattino presto. Per me svegliarmi al mattino presto era esattamente come essere in piedi nel cuore della notte, è un momento solo per me di massima concentrazione e che mi dà un vantaggio competitivo su tutto quanto. Altra domanda di Elena. Sono un po' ossessiva compulsiva e cerco di pianificare nel dettaglio tutto quello che devo fare, scrivo le liste, segno tutto, ma poi continuo e la sensazione di non aver fatto nulla di veramente utile. Perché? Perché la pianificazione è un'attività a ritorni diminuenti, cioè è un'attività che più la fai meno ti dà in cambio. Tu sei zero pianificata e ci metti mezz'ora, per cui da 0 a 30 minuti, quei 30 minuti lì sono oro. Se tu sei la terza ora di pianificazione e da 3 ore passi a 2 ore e mezza, quella mezz'ora in più ti dà pochissimo. Per cui soluzione, rendersi conto che la pianificazione in realtà ha la funzione soltanto di allineare, di portarci la lucidità per poter allineare le nostre azioni con la nostra visione di lungo periodo. Nel momento in cui siamo abbastanza lucidi per poter agire, per poter fare nella direzione che sappiamo essere la nostra, basta, la pianificazione ha svolto il suo compito, non c'è bisogno di proseguirla e si parte anche se non si è completamente pronti. Altra cosa molto utile, limitare gli slot dedicati alla pianificazione. Solitamente con 30 minuti si pianifica come delle bestie. Se sono delle pianificazioni molto complesse che non fai da tanto tempo, puoi salire anche un pochino, puoi fare tre quarti d'ora, eccetera. Ma quando sei a regime e dedichi un quarto d'ora, 20 minuti agli slot di pianificazione, ci fai il mondo. Ivan chiede come gestire imprevisti in una giornata mega full. quando sei una giornata mega full e c'è gli imprevisti, c'è poco da gestire. O meglio, ci sono quattro cose che aiutano. In primo luogo, avere sempre i buffer slot, cioè avere gli slot di margine in tutte le tue giornate. Sapere che tu hai una mezz'ora, un'ora, due ore, quanto sarà, di tempo che ti fa da ammortizzatore. Se tutto quanto dovesse andare a scatafascio, tu hai quei momenti, quell'ora, quello slot è completamente libera e puoi andare quindi a recuperare andando a riempire quel momento che hai lasciato vuoto apposta. La seconda cosa importantissima è non far scivolare le task. Quindi se a un certo punto hai un'emergenza che ti va a scassare le task di quella fascia specifica, chiudile. Non farle slittare al posto delle task successive. Cioè se devi fare la contabilità e non hai potuto farla, ok, la farai la prossima sessione. Terza cosa, ripianificazione. Appena hai concluso di tamponare l'emergenza, prenditi un quarto d'ora per ripianificare subito, in maniera tale da ricapire in che situazione sei, come è cambiato il tuo contesto e fare le scelte più lucide per poter rispondere di conseguenza la situazione cambiata. Quarta cosa, questa si fa a monte, sono i margini strutturali che ti dai nel allocare il tempo per un progetto. Non bisogna mai essere tirati al pelo, cioè se si pensa che ci voglia un giorno per fare quel progetto è meglio prendersene due. Una buona regola è fare o il raddoppio o il 50% in più del tempo. Se sono 10 ore di lavoro sono minimo 15, sono 20 allocate per quel progetto, in maniera tale che se gli imprevisti arrivano, e arrivano sicuramente, noi non siamo al limite estremo tra il fare o l'avere un disastro. Max chiede, bella questa, come gestire la frustrazione data dal non riuscire a seguire i miei piani di produttività? Chiede quello giusto. Io mi incazzo come un puma. Mi incazzo come un puma perché è fondamentalmente energia extra e mi dà due vantaggi. Mi permette in primo luogo di bruciare il senso di frustrazione con la rabbia, per cui anziché essere frustrato, che è paralizzante, mi arrabbio, che invece è energizzante. E dall'altro lato ha un'altra funzione che è veramente importante, è uno dei concetti più utili che passa Ray Dalio nel suo famoso libro Principi, ed è essere assolutamente intolleranti ai problemi. Se non siamo riusciti a fare qualcosa vuol dire che da qualche parte c'è un problema, cacchio, va risolta. E quindi arrabbiandomi riesco a fomentare, a sviluppare quel senso di intolleranza che mi porta ad essere in maniera costruttiva aggressivo verso i problemi che mi sono verificati. La seconda parte invece è la parte di analisi, è capire perché qualcosa non è andato bene a mente fredda, con calma, sereno, senza coinvolgimento emotivo, e cercare di capire effettivamente quali errori ho commesso per trovarmi in quella situazione lì. Tutto questo diventa quindi un processo di raffinamento dal carbone grezzo della frustrazione a dei diamanti utili di apprendimento sui tuoi processi e di energia extra data dall'essere incazzato come un puma. Giulia, domanda sull'integrazione del calendario con le to-do list, che è poi la base del sistema di organizzazione a fasce. Chiede, ho sempre usato il mio sistema to-do list per fare cose. Lista di cose da fare, progressiva e poi avanti così. E non c'era bisogno di integrarle con un calendario. Che vantaggio mi dà integrare il calendario? Per toccarla piano ti dà il controllo sul tuo futuro. Il principio è che il calendario che abbiamo è la predizione del futuro che abbiamo, cioè diventiamo quello che facciamo ripetutamente. Utilizzare un calendario ci permette di definire quali sono gli ambiti su cui andiamo ad applicare le nostre ripetizioni settimanali, quotidiane, eccetera. Se ci basiamo soltanto sulla to-do list, la domanda è: questa to-do list chi l'ha decisa? Cioè spesso la to-do list non dipende da delle scelte nostre, ma dipende dalle cose che ci vengono dall'esterno, dalle richieste dei clienti, dalle cose che il mercato ci porta, dalle nostre scelte estemporanee. Però qual è la proporzione di tempo che dedichiamo alle singole aree, non alle singole cose da fare, ma alle aree che condizionano il nostro futuro? Il calendario permette di visualizzarlo. Diciamo che avere una to-do list, fare cose senza un disegno alla base e senza un'integrazione sul calendario che ti permette di mantenere il controllo su dove stai allocando il tuo tempo, su quali ambiti della tua vita, è un po' come dire vuoi andare a Shanghai con la macchina? E però guido senza mappa. Quindi un po' le svolte come capitano, come vengono. A quel punto lì, con questa strategia, le probabilità che tu arrivi per davvero a Shanghai sono quasi nulle. E se ci arrivi, mazza, hai fatto una fatica infame, ti sei fatta milioni di chilometri in più. Quindi il calendario in sintesi è il controllo sul tuo futuro. Samuele chiede, come essere produttivi quando si è stanchi, ma è importante proseguire? Risposta breve. Non si può, è un casino. Meglio, quando si è stanchi vuol dire che ci mancano le energie mentali per poter completare delle task. È come dover fare dei chilometri con la macchina e non avere abbastanza benzina nel serbatoio per poterlo fare. Quindi semplicemente non si riesce a ottenere tutto quello che potremmo ottenere se non fossimo stanchi in quel momento a livello di produttività. Però ci sono delle strategie che ci permettono di tirar fuori il massimo possibile da quel po' di benza che abbiamo ancora all'interno del serbatoio. Su come gestirsi nelle giornate di stanchezza ne ho parlato in un video specifico che ti lascio qui sopra. Ci si possono fare come qualunque tre cose, e sono: la prima è abbassare il carico cognitivo dei compiti, potendo scegliere non portare la tua macchina in salita, ma cerca di andare in pianura o meglio ancora in discesa. Quindi, se puoi scegliere su quale task concentrarti, allora cerca di prendere quelle che hanno il carico cognitivo minore, perché sono quelli più semplici, quelli che hai letteralmente ancora le capacità di poter smazzare. La seconda cosa, pause più frequenti e più lunghe. Attenzione che poi lì c'è un problema di disciplina, bisogna riuscire a riprendere dopo le pause. Però mettendosi nelle condizioni di riposarsi un po' di più e più spesso, sto pensando per esempio all'utilizzo della tecnica di pomodoro, anziché fare 5 minuti se ne fanno 10, un quarto d'ora, 20 minuti, eccetera, è come se ad ogni interruzione riuscissi a ottenere una piccola tanichina extra di benzina, quindi fai un rabbocco e riesci ad andare ancora un pochino più avanti. Terza cosa, cruciale, stabilire un obiettivo minimo da raggiungere, cioè consapevoli dei limiti che hai in quel momento lì e consapevoli che non riuscirai a fare tutto quanto, qual è l'obiettivo minimo che puoi darti e dire ok, se faccio questo va bene, tutto sommato non ho buttato via la giornata, perfetto. Ti concentri su quello, cerchi di ottenere soltanto quello e una volta che l'hai ottenuto, chiudi la baracca, tiri giù la saracinesca e ti catafotti subito a riposarti. Basta, non c'è altro da fare. Domani potrai ripartire dall'ottenimento di quel piccolo risultato, che sarà stato importante, con il serbatoio completamente rinnovato, per cui poi vedrai che tutto il resto te lo mangi tranquillamente. Siamo giunti all'ultima domanda. Tecnica, bella, questo sul sistema di organizzazione a fasce arriva da Grazia. Qual è secondo te la cosa più pericolosa, quella su cui bisogna stare più attenti per evitare che il sistema di organizzazione a fasce salti? E dall'altra parte invece, qual è la cosa più importante, quella che dà secondo te i migliori risultati? Grazie mille. Allora, quella più pericolosa secondo me sono le email. Almeno personalmente sono quelle con cui ho un rapporto peggiore, perché è una componente della parte di organizzazione che non può mancare. La comunicazione via mail ci passa veramente un sacco di tutti i nostri processi comunicativi con i team, con i fornitori, con i clienti, eccetera, ma allo stesso tempo c'è il rischio tangibile di passare le giornate all'interno della nostra inbox. Una cosa veramente importante per evitare che il sistema salti è di dedicare delle fasce solo strutturate per le mail, con un inizio e una fine molto ben definita. Potrebbe essere un'ora al giorno, un'ora e mezza, mezz'ora, due ore, a seconda delle necessità. Però è super importante avere una sessione quotidiana per starci dietro, ben definita, in maniera tale da non lavorare con le mail aperte, perché quello è devastante, e allo stesso tempo però dare anche una fine, perché sennò c'è veramente il rischio di passare tutto il giorno a rispondere alle mail. Invece quello che dà i migliori risultati, te ne dico due. La prima, le fasce giuste, perché le fasce sono le aree su cui noi andiamo a mettere l'attenzione della nostra giornata e quindi, ripetendole sistematicamente, sono le aree su cui andiamo a mettere l'attenzione della nostra vita. L'altra cosa importante sono gli spazi vuoti, gli spazi di buffer. Hanno due grosse utilità, sono quelli di avere da un lato l'ammortizzatore per gli imprevisti e dall'altro lato sono quelli che permettono di passare da delle task molto differenti fra di loro. C'è una cosa difficile quando tu sei su una fascia e sei molto concentrato con dei processi legati a quel dato lavoro e poi dopo successivamente hai un'altra fascia che è molto differente. Non riesci a fare un'inversione a U da un processo mentale a un altro completamente differente. Hai bisogno di uno spazio vuoto per poter piegare la mente e riindirizzarla. E quindi gli spazi vuoti sono tanto importanti quanto quelli pieni. Ecco qui ragazzi, sessione di domande e risposte conclusa. Se ti è piaciuta, se ti è stata utile, fammelo sapere nei commenti, perché a me è piaciuto un casino farla, e se pensi che possa essere utile da riproporre, io la riorganizzo più che volentieri su degli altri argomenti. Quindi fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Non dimenticare di iscriverti al canale se non ti sei ancora iscritto, per non perderti altri contenuti per la tua conquista del mondo come questi. Condividi questo video con un amico a cui pensi che possa essere utile e, come sempre, produttivi come delle macchine da guerra, andiamo a conquistare il mondo.